È una data molto particolare, una data che forse mai come quest'anno è particolarmente sentita per l'importanza e il ruolo delle donne anche alla fine di questo primo anno di pandemia. E noi di donne vogliamo parlare, lo facciamo insieme ad una protagonista della musica classica internazionale, ovvero uno dei più giovani direttori d'orchestra che abbiamo al mondo. È un onore perché è italiana, dirige l'orchestra della Toscana, l'orchestra di Milano Classica, e poi l'anno scorso è uscito anche il suo primo album intitolato My Journey, è dedicato al grande musicista Puccini, che tra l'altro è il suo conterraneo, e Forbes l'ha inserita fra i 100 giovani under 30 più influenti. E a bordo con noi questa mattina c'è Beatrice Venezzi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi, Beatrice, e in una giornata così particolare. La prima domanda: ha smaltito tutto lo stress di Sanremo, visto che lei ha partecipato alla giuria per selezionare i giovani, le nuove proposte?
Sì, no, è stata una bellissima esperienza, devo dire. E poi sì, ieri è stato di recupero, sicuramente.
Insomma, lei arriva dal mondo classico, si è ritrovata di fronte a tutti questi giovani. Cosa ha notato dal punto di vista musicale? Qual è il livello musicale che c'è da quello che lei ha potuto vedere nel nostro paese?
Sì, devo dire che appunto era molto eterogeneo il livello da questo punto di vista, sia come stili che come magari appunto preparazione vocale o preparazione musicale in generale. Devo dire c'erano tanti livelli diversi, tanti generi diversi, è stato interessante, anche non semplice alle volte dare giudizi, appunto, dato che ognuno poi parte con una propria, come dire, sensibilità dovuta al proprio background e quant'altro, quindi è stato interessante anche per me, devo dire. Poi sono arrivati in finale dei ragazzi che veramente, insomma, avevano talento. Questo mi ha fatto molto piacere, è stato un percorso meritocratico, abbiamo fatto un buon lavoro.
Ecco, meritocrazia, arriveremo a questa parola, Beatrice. Intanto parleremo anche del suo bel libro, Le sorelle di Mozart, e lei è arrivata anche sul palco dell'Ariston, quindi è una grande platea, milioni di spettatori. E insomma, la sua frase che ha colpito è quella della risposta che lei ha dato ad Amadeus: per me quello che conta è il talento e la preparazione con cui si svolge un determinato lavoro. Le professioni hanno un nome preciso e nel mio caso è direttore d'orchestra, e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Ecco, si è aperto un dibattito, si è scatenata una polemica, perché molti dicono lei aveva l'occasione per lanciare da quel palco un messaggio molto importante, visto che si parla di donne, di parità, avrebbe dovuto dire direttrice. Insomma, cosa vogliamo rispondere a questa cosa?
Ma non lo condivido, non è una battaglia che condivido, perché io mi batto per le cose concrete, la faccio attraverso i vestiti che indosso invece di indossare il frac, dato che molte critiche poi mi sono arrivate proprio da quelle colleghe che poi sul palco ci vanno col frac. Le mie battaglie sono legate ai fatti concreti di smarcare la figura del direttore d'orchestra donna in determinate aree culturali dove questo non era mai avvenuto prima, come l'Armenia, la Georgia, l'Azerbaijan, per esempio. Ecco, questi sono i fatti concreti che io posso portare avanti. La declinazione al femminile, a mio modo di vedere, non aggiunge niente e anzi va in una direzione completamente diversa rispetto a quella che dovremmo cercare. Cioè dovremmo cercare, come dire, un punto di contatto, no?
Sì.
Trovare un'unica definizione per le professioni che porti ad avere conseguentemente un unico trattamento, un'unica possibilità di accesso, un unico salario per entrambi, indipendentemente dal genere. Invece così si continua a dividere, e questa continua divisione non può altro che portare continua a un'ulteriore differenza. Questa è la mia personale opinione ed è per questo che me ne prendo la responsabilità. mi è sembrato di vivere in un'altra dimensione, in una cosa fuori dal mondo completamente, per le critiche feroci e gli attacchi personali che ho subito per aver espresso un'opinione. Questa la dice lunga sullo stato invece della democrazia in questo paese.
Beh, insomma, c'è da dire che si dà più importanza alla forma che alla sostanza, come diceva lei. Tra l'altro, le dico, Beatrice, se la cosa la può consolare, che oggi c'è un'intervista al presidente, perché vuole essere chiamata presidente, Casellati, parliamo alla presidente del Senato, che dice: già 3 anni fa lei tenne a chiarire che voleva essere chiamata il presidente, non la presidente, certo. Perché aggiunge: non è una parola a cambiare il modello di vita o il percorso di emancipazione femminile.
Esattamente, è il pensiero che condivido. E io sono tanti anni che mi faccio chiamare direttore, che chiedo di essere chiamata direttore, quindi non credevo che fosse poi una grande novità anche dirlo all'Ariston, appunto.
Vabbè, lì bisogna in qualche modo...
Sì, è tutto amplificato.
Intanto, ecco, lei ha scritto anche un libro che è davvero molto bello e fa capire la condizione delle donne andando un po' tanto indietro nel tempo. Le sorelle di Mozart. Lei raccoglie le storie di compositrici, di musicisti, di insegnanti, strumentiste che però non sono riuscite ad affermarsi in quanto tali, ma sono rimaste sempre dietro agli uomini.
O meglio, diciamo che invece hanno avuto un loro peso specifico all'interno della storia della musica, ma poi la storia loro successiva le ha narrate come le sorelle di, le mogli di e quant'altro. Quindi mi sembrava giusto riportare, ridare loro il giusto peso, diciamo così, appunto nella storia della musica, perché incontriamo dei personaggi veramente straordinari, a partire da Lydia Garza di Bingen, passando questa monaca che vive durante il Medioevo, e intorno all'anno 1000 scardina completamente alcuni dettami legati alla figura femminile, ma anche legati alla musica di quel periodo, una sorta di, mi piace definirlo così, di Leonardo da Vinci antelitteram, per arrivare poi a Louis Farrenc, che nel periodo romantico rivendica la parità di salario, giusto, dato che ne parlavamo poco fa, con un percorso musicale, artistico, lavorativo di grandissimo successo, per arrivare fino a Bjork, che è
Bjork effettivamente chiude, insomma, questa carrellata? Perché lei?
Perché, dunque, tanto per cominciare, mi piaceva dare un affresco di queste donne su un arco temporale molto ampio, anche per rivendicare un po' quella che è una mia concezione della musica senza barriere, no? Senza limiti temporali, o meglio, ogni stagione ha la propria musica e ha il proprio stile, ma non mi piace pensare alla musica a compartimenti stagni. Quindi ancora un po' questa idea di una musica senza tempo e che travalicasse tutte queste regole e imposizioni che ogni tanto ci diamo, appunto, era questa un po' l'idea che volevo portare nel libro. E Bjork la trovo particolarmente interessante sia sotto il profilo musicale, sì, anche sotto il profilo della vicenda umana. È una donna che non è etichettabile, perché una donna è un artista che non è etichettabile. In lei confluiscono varie influenze musicali, dalla classica al jazz, alla musica folkloristica, all'elettronica, insomma, tutto questo, questa sua grande anche cultura musicale, fa nascere un linguaggio totalmente personale che non è incasellabile in nessuna categoria, e questo trovo un qualcosa di veramente straordinario.
Ma oggi quanto e se è difficile ancora per una donna fare musica, soprattutto nel suo settore, nella musica classica, è cambiato qualcosa, Beatrice?
Allora, direi che è cambiato molto soprattutto tra le giovani generazioni. Quindi c'è sempre meno anche la tematica, appunto, femminili del direttore donna, che viene vista magari con sospetto, no? Da certe generazioni. Con le generazioni più giovani questo non succede mediamente, perché appunto c'è molta più apertura, c'è appunto molta più predisposizione nei confronti della pari opportunità, e questo trovo qualcosa di straordinario. Appunto, detto questo, è ancora un mondo che ha bisogno di tantissimo lavoro sotto il profilo appunto della parità e della modernizzazione, perché comunque ha necessità, a mio modo di vedere, questo ambiente specifico di stare comunque al passo con i tempi, di riuscire a parlare il linguaggio della modernità pur con un contenuto che appartiene al passato, ma ancora una forte valenza sul presente, e questo dobbiamo essere in grado di valorizzarlo semplicemente. Quindi, sta ai musicisti di oggi.
Infatti, quindi oggi lei è una donna, oltre che di grande talento, è bellissima, ha una cura, un'attenzione anche per i suoi abiti, ed è una cosa questa fondamentale, credo, no? Potersi esporre, poter affermare se stesse anche da questo punto di vista. Oggi cosa vuole dire a tutte le ragazze, a tutte quelle donne che stanno un po' tirando le somme, no? Alla fine di un anno molto faticoso?
Credo che, anzi, a partire dal dato drammatico appunto della nostra situazione, che ha colpito in maniera ancora più forte le donne degli uomini, credo che sia il momento di fare una presa di coscienza collettiva rispetto a quello che è la posizione della donna nella società e soprattutto nel mondo del lavoro. Questo ritengo che sia molto importante. Insomma, l'importante è andare avanti con cose e con delle battaglie estremamente pratiche, pragmatiche, perché questo gap, questo gender gap si possa effettivamente risolvere. Secondo me in questo periodo le chiacchiere stanno a zero, insomma. E siamo tutti molto arrabbiati per tutta la situazione, c'è bisogno di fatti concreti in ogni settore, compreso quello delle pari opportunità.
E con queste parole, Beatrice, noi la ringraziamo di essere stata ospite questa mattina a bordo del treno delle 8.
Grazie.
E le auguriamo veramente tanto, ma tanto, tante cose belle che lei merita, e soprattutto grazie per portare l'Italia nel mondo con il suo lavoro, che è veramente bellissimo. La musica associata all'Italia credo sia un binomio veramente fantastico. Grazie davvero, in bocca al lupo.
Grazie di cuore, a presto.